Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi mi dimentico sempre la data, ma non è importante. Allora, come avevamo previsto ieri, non è che era difficile da prevedere, ci sono due temi fondamentali, un tema fondamentale oggi su tutti i giornali, e cioè l'indagine della Procura di Milano riguardo al sistema immobiliare di Milano, al sindaco, al presidente della commissione di una commissione urbanistica e all'assessore per la rigenerazione urbana. Poi c'è un'altra cosa che oggi avrebbe avuto tutte le prime pagine dei giornali e le aperture dei giornali, che è questo bilancio europeo da 2.000 miliardi in cui l'idea geniale è quella di tassare le sigarette, ma non solo. Buongiorno Benedetta, buongiorno Alfredo. La questione fondamentale da cui voglio partire però è la questione che riguarda la situazione di Milano e l'indagine della Procura di Milano sul sistema e sul modello italiano. Vi dico subito che su questa posizione saremo largamente minoritari. Devo dire la verità che il giornale che più mi ha dato soddisfazione oggi è il giornale con l'articolo di Alessandro Sallusti e il foglio con i pezzi di Hermes Antonucci e anche quelli di Claudio Cerasa. Ma partiamo da un presupposto. Milano è guidata da una giunta di sinistra, che è una giunta che ne ha fatta di tutti i colori, e quindi i partiti politici che governano, la destra a Roma e soprattutto romani, hanno pochissima voglia di difendere un principio, ma possono utilizzare, sbagliando questa inchiesta, per azzannare un'amministrazione che è da azzannare per mille motivi. Io non ho mai difeso Sala e anzi ho trovato che Sala, quando questa inchiesta su Milano è nata, avrebbe dovuto fare insieme agli imprenditori milanesi, insieme a quel poco di società civile che è rimasta a Milano, un po' di casino. Invece ci siamo ridotti a prendere schiaffi e a distruggere un modello inaugurato da Albertini e che a questo punto comunque finisce l'inchiesta, è morto. Milano oggi nel suo modello di sviluppo è morta, indipendentemente dal fatto che verranno o non verranno prosciolti, come mi auguro, tutti gli indagati, e vedremo poi anche se dovessero mai venire arrestati. E vi spiego perché. I fondi finanziari che sono arrivati a Milano tra i 14 e il 18 anni sono stati pari a 15 miliardi di euro, cioè Milano ha tirato fondi immobiliari per 15 miliardi di euro e ha avuto investimenti tra il 19 e il 29 di altri 13 miliardi, cioè Milano da sola ha tirato 30 miliardi di euro. Allora voi pensate che ha tirato 30 miliardi di euro perché i grandi fondi internazionali pensavano che a Milano ci fosse la corruzione e si potesse fare quello che si vuole? No, perché a Milano era possibile fare delle cose con semplicità e con facilità rispetto al resto del mondo. Sono state trasformate 10 milioni di metri quadri di immobili trasformati. E prima non avevamo, come posso dirmi, Miami, ma avevamo il Luna Park delle Varesine, tra poco ve ne parlerò. Cioè è stata trasformata Milano, è stata resa quella che oggi tutti quanti voi andando a Milano vedete. Anzi, fate una cosa, porca di quella puttana, quando pensate che il modello Milano non funziona, fate una cosa, arrivate nell'aeroporto di Milano, prendete un aereo, arrivate a Milano, l'aereo è lo stesso di 20-30 anni fa, l'aeroporto è un pochino migliorato, però è l'aeroporto di 20-30 anni fa, se non che arrivate all'aeroporto, poi magari sarà una città per ricchi, come dicono questi comunisti rosiconi, una volta che siete arrivati all'aeroporto di Linate, in 5 minuti prendete una metropolitana che con 2,20 euro senza guidatore, mi spiace per quelli che pensano che l'automazione non serve a niente, con 2,20 euro vi porta nel centro della città in 12 minuti. Allora, questo forse è una cosa che vale per i ricchi, come direbbero Barbacetto, come direbbe Repubblica, come direbbe il Fatto Quotidiano, come direbbero tanti giornali. Ma lo sviluppo di una città, per cui tu arrivi nel suo city airport e prendi una metropolitana, vai nel centro, il centro è stato completamente ristrutturato, devo dire la verità, anche facendo delle cagate pazzesche che non riguardano queste indagini, perché se tu vai a vedere Piazza San Babila come l'hanno fatto, puoi discutere una vita su come Sala e i suoi consulenti l'hanno fatta, ma il punto non è il gusto estetico, il punto è che una città è stata rigenerata E oggi la vogliono uccidere. E questi soldi che sono arrivati a Milano hanno fatto Milano la prima città in Europa per investimenti immobiliari. La Procura di Milano pensa evidentemente che questo è avvenuto grazie alla corruzione. A parte il fatto, qua lo dico e qua lo nego, anzi non lo nego neanche un po', ma se noi fossimo i primi perché c'era la corruzione sarebbe una cosa straordinaria. Avete visto forse degli investimenti in posti corrotti? Non esistono fondi internazionali che investono in posti corrotti perché sanno che prima o poi i loro soldi gli ritorneranno in faccia. Ma andiamo avanti. La descrizione della città di Barbacetto e Colaprico, che sono due giornalisti, diciamo, le punte di diamante di questa critica e questa appassionata difesa della procura, è questa descrizione straordinaria, snobistica, che soltanto uomini di una sinistra ricca milanese può scrivere, il gusto di una città che si è ridotto alle mille week, la Fashion Week, la Design Week, cioè questa è la città secondo loro, che ha moltiplicato un terziario dell'intrattenimento. No, perché secondo Barbacetto noi la città era meglio una bella città operaia con le fabbriche che però non dovevano produrre CO2 e che non c'era già da anni. Cioè, quale cazzo è il motivo per il quale la settimana dalle mille week? Perché è brutto una settimana del design e del mobile, che vuol dire artigiani in Brianza che producono innovazione e mobili che vengono in tutto il mondo. Che cosa c'è di brutto nel rendere i nostri vestiti, che peraltro segnalo a Barbacetto, sono andati con Dolce & Gabbana anche a Roma, nelle vecchie vestigia romane, proprio una settimana? Qual è il problema? Qual è il problema snobistico del giornalista engagé che trova che si siano moltiplicati il terziario dell'intrattenimento? Ma quale problema c'è nel terziario dell'intrattenimento? Ve lo dico io qual è il problema. E il problema è che questi hanno il prosciutto davanti agli occhi. Ma sapete perché? Perché oggi leggo sul Domani la prima critica viene fatta a Porta Nuova. Porta Nuova è questo progetto straordinario fatto da Heinz, che era all'epoca di Manfredi Catella, a cui è stato richiesto l'arresto. E Colaprico riesce a scrivere sul Domani: là dove c'era, sembra la canzone della Via Gluck, là dove c'era il Luna Park delle Varesine, ora c'è la cittadella dei grattacieli. Ma lì mortacci vostra. Ma voi, io ho fatto in tempo a vederla quella città del Luna Park, della straminchia, della controminchia di cui parlano questi. Sapete cos'era quella città? Era un posto dove voi non ci avreste mandato manco i vostri figli da soli col cane. Era una città devastata. Era un posto in cui tu dovevi aver paura di dove mettevi i piedi per la merda che trovavi là in giro. E quella roba lì ha costruito sopra il terzo parco e la terza area verde più importante di Milano. Voi mi dovete spiegare in quale cazzo di metropoli al mondo sono riusciti negli ultimi 15 anni a costruire la terza area più grande verde del centro della città. Di quale città? Dove sono riusciti? Perché questi vedono solo questa roba qua, la speculazione, eccetera. Il BAM, anche le minchiate politicamente corrette che gli immobiliaristi facevano, cioè il grande biblioteca degli alberi, 1100 alberi, tutte robe che erano state fatte per la città. Grazie a queste oggi c'è un polmone verde nella città, e questi sono nostalgici delle vecchie Varesine con i Luna Park itineranti. Ma io dico, ma questi sono veramente dei pazzi scatenati. Ha ragione, vince 969, grazie ad Albertini, numero uno dei sindaci. Difatti, tu non è che puoi paragonare Albertini a Sala, quello che inventa il futuro di una città. Albertini è quello che quel futuro se lo trova in casa e lo riesce a sputtanare, cioè Sala. Ma da questo, ad arrestarlo o a indagarlo, ce ne passa il mondo. I giornali sono tutti quanti, beh, diciamo, Milano, il Corriere della Sera, con il coraggio che lo contraddistingue quando c'è una procura che lavora, urbanistica, inchiesta sciocca a Milano, e poi immaginate praticamente tutti i giornali. Lo stesso Sechi oggi sul Libero dice: ma certo, si capisce che Viola, che è il procuratore di Milano, non c'è nessun complotto qua, non c'è nessun bias politico su questa operazione, perché certo, ma è peggio. Ma è peggio, quello che non capiscono, ma che capisce molto bene oggi Sallusti nel suo fondo, è che a Milano quello che la procura contesta è il modello, è l'idea di sviluppo, è l'idea di rapporti che c'erano a Milano. È molto peggio delle vecchie inchieste che sono avvenute su Milano. Tant'è che sia il Foglio sia il Giornale titolano, giustamente citando il vecchio diciamo, film di Rosi, che pensavo di aver citato io in maniera originale ieri, ma tanto originale, evidentemente non c'era, le mani sulle città, no? L'idea di questi costruttori che compravano e sfruttavano Napoli, beh, non è le mani della città sia per il foglio sia per il giornale, ma è le mani dei giudici sulla città. E questa, come qualcuno dice, il fatto che Viola venga non da Milano per la prima volta, dicono i giornali giustizialisti, ha permesso a un giudice di fare quello che altri giudici evidentemente più vicini a Milano non sono stati in grado di fare. Invece qualcun altro dice che quello che viene dall'antimafia vede mafia ovunque o comunque criteri malavitosi organizzati ovunque e lo applica anche alla inchiesta di Milano. Non so quale delle due sia vera, ma la... Il ragionamento che Sallusti fa è che quando il procuratore Viola dice incontrollata espansione edilizia, che è il leitmotiv della conferenza stampa tenuta dal procuratore, dice a me questi sembrano matti, lo dice Sallusti sul suo giornale, io non riesco a dirlo perché sennò a me mi quererano e non voglio dire più di quello che dicono gli altri. L'altra cosa stupenda è che si racconta sui giornali questa Milano, perché c'è prima la parte dell'inchiesta tra cui poi arriveremo e poi la parte diciamo più metodologica, che Milano è una città meno accessibile, dove ci sono i ricchi, dove ci sono gli affitti molto cari, tutte cose che sono scritte per dare forza all'inchiesta della magistratura. Allora, se esiste una disuguaglianza a Milano, pensare che sia la magistratura a doverla sanare, ragazzi, manco nel terzo Reich. Ma il punto non è questo. Il punto è che io voglio chiedere a tutti quanti quelli che parlano di una città meno accessibile, della Milano che pensa al centro, posto che le Varesine, come vi ho fatto capire, che era una periferia di merda, anche se non era molto periferica, ma era vicino alla stazione centrale. Ma scusatemi, ma perché a Roma le periferie sono favolose? No, perché a Firenze le periferie sono favolose? Perché a Bologna le periferie sono favolose? Perché a Torino le periferie sono favolose? No, mi dovete spiegare. Nelle altre città ci sono delle periferie che sono lussureggianti, che sono state investite da attenzioni pazzesche da parte dell'amministrazione, e invece a Milano l'amministrazione si è occupata soltanto del centro. Punto primo, non è vero che si è occupata solo del centro. Punto secondo, i trasporti pubblici arrivano in tante altre zone della città. Punto terzo, come ho dimostrato con le Varesine, hanno preso e hanno sanato dei buchi neri che c'erano vicino al centro senza che nessuno muovesse un complimento a quell'operazione. 6 richieste di arresto da parte del GIP per corruzione e tanti altri reati, tra l'altro anche l'abuso d'ufficio che si pensava fosse abolito, evidentemente non lo è del tutto, e indagati Sala e reindagato Boeri, che era stato già in un'altra inchiesta, sempre immobiliare, interdetto per 5 mesi. E la cosa che mi fa impazzire è il sindaco, sentite, Sala, adesso il sindaco è indagato perché ha nominato Marinoni presidente della commissione paesaggistica e dice che lo ha, il motivo per il quale lui è accusato, che ha fatto false dichiarazioni sulle qualità personale di questo Marinoni, che in realtà erano in conflitto di interessi e che l'avrebbero indotto a utilità, questo Marinoni avrebbe indotto utilità per fare il Pirellino. Cioè tutto questo nasce dal fatto che devono fare un palazzo che è fermo da 9 anni, 9 anni, grazie alla giunta Sala che si è beccata tutte queste cose, non si faceva più nulla, era comunque bloccata, c'è un ricorso al Consiglio di Stato per la questione del Pirellino, cioè questi vanno a indagare un sindaco perché ha nominato una persona dicendo che aveva delle qualità che invece non aveva, peraltro non l'ha nominata il sindaco, e questa persona avrebbe fatto delle utilità per fare il Pirellino per cui è bloccata da 9 anni. Ragazzi, guardate, stiamo impazzendo, una roba da pazzi questa vicenda. I toni, leggo nelle carte di Boeri, nei confronti del sindaco sono molto risoluti e di comando. Adesso dobbiamo stare molto attenti, perché se io mi permetto di parlare con un politico e il tono mio è risoluto e di comando, sono cazzi, e rischia che questi mi indagano, dicono è Porro che comanda sul governo, è Porro che comanda sul Ministero della Difesa. Cioè, questo è un criterio giuridico per il quale tu fai 6 indagati e chiedi gli arresti? Peraltro, come dice Maran è stato mandato via per il Pirellino e ci hanno messo il direttore del settore dei precedenti anni. Peraltro vi segnalo un'altra cosa che è incredibile riguardo a tutta questa inchiesta. Come dice oggi in un'intervista Nordio, se non avesse fatto la sua riforma, questi sarebbero già stati gli arresti, sarebbero già stati arrestati. Quindi bene che quelle riforme che il governo dice che non servono a nulla. Non servono a nulla. Carmen Calleri, è la terza volta che mi scrive. Hai visto gli immobili di Merlata? 600.000 per 100 metri quadri. Ti sembrano cifre per persone normali? Carmen, spiegami una cosa. Qual è la cifra giusta per le persone normali? Hai provato a comprare a 6.000 metro quadro che non ti va bene? Hai provato a comprare a Roma da altre parti? Sai qual è il prezzo vero? Cioè, possiamo decidere quali sono i prezzi giusti? Allora, se tu pensi che noi si debba arrestare la giunta di Milano e gli imprenditori e gli uomini importanti di Milano per questo, beh, probabilmente abbiamo un'idea un po' sbagliata di come funziona la separazione. Allora, tu pensi che lo sviluppo di Milano sia uno sviluppo solo per ricchi, che non siano dati soldi alle periferie e non siano fatte soldi alle periferie? Perfetto, vota a sinistra. Ops, hai votato Sala, che è esattamente di sinistra, che non ha fatto né per le periferie né per il centro, perché ha bloccato sia le periferie sia il centro. Ma il punto non è la questione giudiziaria. Non vi va bene come viene amministrata la città? Fate fuori il sindaco votando il sindaco che più vi piace. Non, io per esempio l'idea di questa città militarizzata per le biciclette mi fa orrore, motivo per il quale ho sempre criticato il sindaco, ma non ho mai pensato che dovesse essere arrestato per aver fatto la pista ciclabile a Corso Buenos Aires o o a Porta Venezia. Quelli che pensano che sia un'inchiesta a risolvere le proprie critiche nei confronti di un sindaco, beh, forse in questa zuppa non hanno grande possibilità di rimanere a lungo, perché non hanno capito un cazzo di come la pensiamo noi. Il punto fondamentale è che la tecnica redazionale, come scrive qualcuno di questa inchiesta, funziona così: avidità, spregiudicatezza, asservimento sistemico, modalità eversive. Che cazzo hanno fatto? Vorrei capire, vorrei capire. Sono passate delle mazzette? Avete non quel signore non andava bene, non c'è l'avidità. L'avidità non si processa, l'avidità si può giudicare in un corpo elettorale, si può giudicare in un pranzo, non si processa. Avete pensato, avete detto che c'è qualche cosa che non funziona dal punto di vista legale, avete beccato Catella che pagava una tangente. Finché non mi dite, non mi fate vedere il ragionevole sospetto, che quelli hanno pagato una tangente e io non l'ho trovata nelle carte, mi dovete spiegare per quale cazzo di motivo dobbiamo pensare e infangare una città e sei persone. È una cosa da pazzi. Ci sono anche le due torri di Piazza Udine e Parco Lampro, d'accordo con te. Il punto è che così si arresta Milano e non solo le persone fisiche. Salvini e Conte, con una miopia, Salvini incredibile, gettano benzina sul fuoco, perché va bene che vi sta sui coglioni Sala, va bene che siete contro Sala, lo sono anch'io, a differenza vostra vivo tutti i giorni a Milano, e so benissimo che la metropolitana d'Allinate al centro di Milano è una metropolitana voluta ancora dalla grande Moratti o dal grande Albertini, non me ne fotte nulla, ma utilizzare lo strumento della magistratura, così come Salvini non ha fatto con Toti, pur non essendo del suo partito, usare quello strumento per far fuori un'amministrazione è una cosa che vi verrà contro per sempre. Se i politici non capiscono che devono fare un argine a queste inchieste che vanno non contro il singolo caso corruttivo, se trovassero il singolo caso corruttivo avrebbero la ragione da vendere, staremmo tutti con la procura, figuratevi un po' voi. Se troveranno, figuratevi, con 30 miliardi di investimenti a Milano volete che non c'è qualcuno che si è preso una stecca? Io sono sicuro che c'è qualcuno che si è preso una stecca, ma il punto non è questo. Il punto è che prendi quella persona, la prendi, la indaghi, la processi e poi dopo la sentenzi, magari anche con la galera. Non distruggi il modello, l'avidità, il sistema malato, beh, Barbacetto che dice la terziarizzazione della città come se lui volesse soltanto operai, quell'altro che dice che è bello il Luna Park delle Varesine, ma questi dove cazzo vivono? A Gotham City degli anni 80 e Conte, vabbè, ci sta Conte quando sente l'odore dei magistrati. Qui, grandissimo, soltanto Tajani, il segretario di Forza Italia, dice: Ma ragazzi, ma che stiamo a dire? Cerchiamo di essere garantisti con tutti, perfino con con i nostri avversari politici. Albertini fa un'intervista molto bella, perché lì capite il motivo per il quale Albertini, in realtà, nonostante le cazzate che dicono i giustizialisti, ha fatto 6 miliardi di investimenti. Albertini è il numero uno, ricordatevi con me. È stato il sindaco grazie al quale questa città è completamente cambiata, che non aveva nulla da perdere, faceva l'imprenditore, ha fatto il sindaco con la sua grazia, i suoi buoni modi, la sua intelligenza, anche politica. Perché quello che ci spiega, io ho fatto 6 miliardi di investimenti e nessuno mi ha rotto le balle, ma sapete che cosa ho fatto? Ho messo intorno a un tavolo tutti gli stakeholder, compresi i magistrati, ho cercato di vedere con loro, perché conosce il mondo in cui si trova, quali erano le cose che si potevano fare in accordo con loro. Albertini è una delle perdite come sindaco più grosse che noi possiamo aver pensato in Italia, perché è un sindaco che ha cambiato la città e l'ha cambiato rivoluzionandone il suo corso. E Albertini dice: io ho cercato di avere l'accordo con tutti e anche il coraggio. Oggi lui, a differenza di alcuni politici, penso in questo caso del centrodestra, che dovrebbero stare attenti a leggersi Albertini, di dire: guardate che io, Boeri e quell'altro che ha detto, Boeri e l'assessore che è stato arrestato, che vogliono arrestare, li conosco ed è molto difficile, non penso che loro abbiano fatto nulla di arbitrario, cioè vedremo come finirà con l'indagine, però dice: il mio modello era quello di avere un accordo e di un raccordo con tutti quanti. Insomma, questa cosa di Milano, vedrete, continuerà per molto, però una cosa è certa, abbiamo sputtanato l'unico posto in cui sono arrivati 30 miliardi di investimenti finanziari per rendere la città migliore. E quando ti dicono che le varesine erano meglio dei grattacieli, è chiusa la partita. Cioè, se quel mondo ti piace di più, cioè l'idea di una specie di zona in cui era terra di nessuno, in cui c'era qualche volta qualche circo itinerante che arrivava, se quello è il modello che voi volete di sviluppo di questo paese, beh, allora siamo fottuti. L'altra questione che vi segnalo, incredibile, è la vicenda del bilancio europeo da 2000 miliardi. Soltanto il Messaggero, giornale romano, apre su questo, forse perché è meno interessato alle questioni di Milano, oppure spera che a Roma arrivino e vengano dirottati quegli investimenti che non sono stati fatti a Milano, perché da una parte vedi Roma e dall'altra parte vedi Milano. Milano è cresciuta così da un punto di vista urbanistico, voi ditemi che cosa cazzo hanno fatto a Roma negli ultimi 25 anni, manco sono riusciti a fare i mercati generali vicino al gasometro, cioè stiamo parlando di nulla. Però comunque sia, il Messaggero fa bene questa scelta del bilancio europeo da 2000 miliardi. Sai che cosa si sono inventati in questo quinquennio 28-34? L'idea dell'Unione Europea qual è stata? Tassiamo le sigarette, vi giuro, vi sembra una presa per il culo. L'idea che il nostro bilancio europeo si regga anche sulla tassazione del tabacco. I sigari, le sigarette, un euro a pacchetto. Questi sono dei pazzi scatenati, cioè questi non si fanno di tabacco, si fanno di marijuana, cioè si fanno di brutto. Come cazzo si pensa di pensare di competere con l'America e con la Cina facendo un bilancio europeo in cui cosa dice? Cosa facciamo per avere dei soldi? Tassiamo le sigarette, manco rumor, manco i tempi della Democrazia Cristiana, dei pentapartito in Italia, si aveva un'idea così folle di tassare un euro a pacchetto, cioè rendendo evidentemente improponibile il prezzo del fumo, 1100% in più. Dovrebbero arrivare, non so, 17-18 miliardi, dal tabacco dovrebbe arrivare 11 miliardi. Poi altra ideona, tassiamo le grandi imprese. Beh certo, siccome l'Europa è ricca di grandi imprese, tassiamo le grandi imprese. Altra cosa sono i dazi ambientali, quindi noi facciamo un 58 miliardi di tasse in più da parte dell'Unione Europea, di cui un quinto di queste tasse derivano dalla tassazione delle sigarette. Quindi la tassazione delle sigarette vuol dire il tabacco italiano, non è che è una cosa che va così lontana, cioè le sigarette vuol dire che noi stiamo uccidendo la filiera del tabacco e dell'agricoltura italiana. Seconda scelta della Commissione Europea, bilancio da 2000 miliardi, ma che facciamo? Riduciamo gli aiuti all'agricoltura. Io sarei anche d'accordo, riduciamo gli aiuti all'agricoltura al 100%, ma non ci rompete coglioni. Fateci fare quello che vogliamo, invece tu puoi costruire una cosa, farne un'altra, eccetera. Quindi siamo in una Europa in cui decidono loro che cosa devi fare e decidono loro come tassarti, e peraltro i soldi delle sigarette se li prendono direttamente loro e se li spendono direttamente loro. Ma ragazzi, ma è una roba da matti, è una roba da matti, perché È come Milano, cioè siamo nel fondo di un burrone. Nel frattempo Trump vuole fare fuori Colin Powell, no scusami Colin, Powell, il capo della Fed, perché dice che non taglia i tassi di interesse, dice vabbè, ma poi dopo la sera si riprende, dice vabbè, ma non lo licenzio, anche se non so tecnicamente come possa licenziarlo, dice semmai se dovessero beccarlo per frode lo fanno fuori. Insomma, il solito gergo di Trump, converrebbe non essere nemici di Trump perché te ne può dire di tutti i colori in modo anche un po' sconsiderato. Ultima cosa che vi segnalo, ultime due cose che vi segnalo, Israele attacca Riyadh, scusatemi, attacca Damasco, e missili sui centri di potere di Damasco, e oggi tutti i giornali sono, ovviamente hanno questo sapore indignato rispetto all'ennesimo fronte che aprono gli israeliani. Vi vorrei segnalare, ma non lo vedrete mai, soltanto pochi addetti potranno vederlo, che cosa hanno fatto gli amici di Al-Jolani, cioè quello che ha sostituito Assad alla guida di Damasco, con l'applauso di tutti, compresi gli israeliani, che ragionano col meno peggio. Questo Al-Jolani, molto amico dei sauditi, ieri attraverso le sue truppe, o l'altro ieri, è entrato in un ospedale di Drusi e ha ammazzato 1.000 persone. Cioè, non è una bomba che è caduta nel posto sbagliato, che ci fa molto ovviamente orrore, non è un effetto collaterale di una guerra, no, questi sono andati scientificamente e hanno ammazzato 1.000 persone in un ospedale druso. Vi segnalo che i drusi, per la pace di Abramo, avrebbero, lo segnala la verità di oggi, avrebbero dovuto avere uno stato autonomo, che ovviamente i siriani non gli vorranno mai dare, un po' come i palestinesi, però i palestinesi sono fichi, i drusi fanno cagare. I drusi quindi li puoi ammazzare in un ospedale, ne puoi ammazzare 1.000, se questa cosa lo fa Al-Jolani che ha stretto le mani a tutti quanti non c'è nessun problema, e i siriani non avrete mai manifestazioni pro-drusi in giro per il mondo, non ci sarà nessuno indignato per Al-Jolani, ma tutti indignati perché gli siriani invece difendono i drusi e attaccano i comandi militari di Al-Jolani. Però va bene, perché i morti possono essere safe, come dici tu, di serie A e di serie B. Ultima cosa che vi segnalo, che è una cosa straordinaria, perché Molinari, Maurizio Molinari, l'ex direttore di Repubblica, siccome si è permesso di fare delle critiche all'Albanese, una che non riesce a dire che il 7 ottobre è stata una violenza inaudita da parte di un'organizzazione terroristica, ma la signora Albanese, che si fingeva avvocato e non è avvocato, si fingeva, alcuni le attribuivano il titolo di avvocato, ma lei non è avvocato, e mi diverte nell'analisi psicologica del personaggio. Beh, insomma, questa albanese che si occupa per l'ONU dei rifugiati palestinesi e che non riesce a dire che il 7 ottobre è una tragedia dell'umanità, beh, insomma, è criticata da Molinari. E cosa succede? Siccome Molinari critica l'albanese, beh, Molinari viene redarguito e gli stanno facendo un culo così davanti all'ordine dei giornalisti per sanzionare Molinari, perché si è permesso di criticare l'albanese. Quindi gli stessi che dicono che l'albanese non è criticabile sono quelli che invece permettono che sia l'albanese critica nei confronti di tutti, cioè loro solo non sono criticabili. Devo dire la verità che molto maliziosamente mi sembra Libero oggi, che riporta questa vicenda, la verità dice: ma come, gli Elkan zitti sull'ex direttore che viene così attaccato da i filo albanese? Beh, insomma, è sempre così, ci sono persone che il coraggio ce l'hanno e persone che il coraggio non ce l'hanno. Voglio vedere chi combatterà contro questa inchiesta che si preannuncia lunghissima della Procura di Milano e che distruggerà, ve lo dico francamente, quel poco residuo di mercato immobiliare che era da quelle parti. Ciao.